Uomini e profeti, fedi e mondo.
Un saluto a tutti da Gabriella Caramore. Bentornati all'ascolto di Uomini e profeti. Sull'orario ormai vedo che più o meno ci siamo acclimatati, anche se per alcuni gruppi, alcune comunità è un problema, ma è chiaro che non è possibile venire incontro a tutti. Io spero che soprattutto quelli che sono così interessati alla Bibbia troveranno un modo per ascoltare, poi vedremo magari se sarà possibile venirvi incontro con qualche sussidio. Oggi quasi tutto dovrebbe essere possibile, difficoltà invece ancora sul sito. Questo non dipende da noi, è evidente, ma insomma è una fase di transizione e speriamo che presto tutto possa essere più funzionale, anche perché giustamente ci chiedete non solo di riascoltare le puntate, ma anche di sapere prima i brani che verranno letti e commentati, e questa mi sembra una sanissima esigenza. Quanto ai sabati, le fedi e il mondo, come vedete, si è instaurata una sorta di alternanza naturale fra quella che si chiama, con brutta parola, l'attualità, cioè eventi come appunto abbiamo parlato della giornata della memoria, storie, libri, problemi in ambito religioso, e quelle che prima chiamavamo letture. Abbiamo letto Grossman, abbiamo ascoltato Franco Loi. Oggi affronteremo un classico della letteratura sapienziale dell'antica Cina, un libro di cui abbiamo parlato altre volte, ma come per questi grandi testi non è mai abbastanza, ci si può tornare più e più volte, anche perché mai come questa volta mi è sembrato così affrontabile anche da profani come noi e così accostabile al pensiero contemporaneo, grazie a uno strumento che, grazie al cielo, abbiamo tra le mani. Allora, il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao. I nomi che si possono nominare non sono nomi eterni. Senza nome l'origine di cielo e terra, con nome la madre dei 10.000 esseri. Perciò costantemente, senza desiderio, ne contempli il mistero. Costantemente, con desiderio, ne contempli i limiti. Questi due sorgono insieme, ma hanno nomi diversi. Insieme li diciamo l'oscuro, dell'oscuro ancora l'oscuro, la porta di tutti i misteri. Allora, questo è l'inizio del Dao De Jing, uno dei fondamenti della sapienza della Cina antica. Ne parliamo con Augusto Shantena Sabbadini, che ha curato un'edizione, devo dire, straordinaria per la casa editrice Urrà di Milano, una casa editrice che tra l'altro sta facendo cose molto nuove e interessanti sul piano delle sapienze, con dei criteri che rendono finalmente accessibile questo testo anche ai non addetti e anche a coloro che invece conoscono bene il cinese. Buongiorno Sabbadini.
Buongiorno Gabriella.
Allora, intanto che cos'è, appunto ho detto che altre volte l'abbiamo affrontato, ma non è che sono testi che leggiamo tutto il giorno, che cos'è il Dao De Jing o Tao Te Ching, come è scritto con grafia più, con traslitterazione un po' più arcaica, diciamo, ecco. E meno fedele, il Dao De Jing, che cos'è?
Dao De Jing. Il Dao De Jing è un testo che ci proviene da, secondo gli studiosi moderni, il terzo, quarto secolo avanti Cristo. È il testo fondamentale di quella grande scuola di pensiero che è il taoismo. Tradizionalmente viene attribuito a Lao Tzu. Lao Tzu vuol dire semplicemente vecchio maestro. Secondo la tradizione sarebbe stato un contemporaneo di Confucio, Gli studiosi moderni dubitano addirittura che Lao Tzu esista, anche se a tutti i lettori del Tao Te Ching è una figura reale o immaginaria molto cara.
Anche perché è molto bella la leggenda che lo racconta e che racconta la stesura di questo libro, no?
Sì, è molto...
Com'è la leggenda?
È molto bella e significativa, nel senso che la leggenda è che Lao Tzu non avrebbe mai scritto nulla, non avrebbe mai messo i suoi insegnamenti per iscritto, appunto perché il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao, non è il reale Dao. Da vecchio avrebbe lasciato la sua città per ritirarsi a morire in Occidente. L'Occidente per la Cina è il mondo selvaggio, e sono le terre del centro Asia. In questo viaggio sarebbe stato fermato da un anonimo doganiere sulle montagne che gli disse: maestro, se te ne vai devi lasciarci qualcosa di scritto. Lao Tzu si fermò,
obbedì,
scrisse questo libricino di 81 capitoli, lo lasciò nelle mani del doganiere e scomparve.
Beh, la leggenda è molto bella, tra l'altro molti ricorderanno la poesia di Bertolt Brecht che riprese la storia di questo saggio e del doganiere, che se non ci fosse stato il doganiere noi non avremmo, ecco, come un po' le domande del lettore operaio, no? Ecco, se non ci fosse stato questo doganiere non avremmo il Tao Te Ching.
Che è anche una bella dialettica di maestro e allievo,
esattamente.
Il maestro esiste per l'allievo e viceversa.
E viceversa. Ecco, più realisticamente invece che cosa è accaduto, lei ha detto, fra il secondo e il terzo secolo, quindi
quarto secolo avanti Cristo.
Quindi il terzo e il secondo, il quarto e il terzo avanti Cristo, e quindi presumibilmente che cosa è invece accaduto in questo arco di decenni?
In questo arco di decenni, quello che, per quanto ne sappiamo, quello che è accaduto è che una serie di testi, probabilmente appartenenti a una tradizione orale anche più antica, si sono coagulati in questa versione che noi possediamo oggi. È una versione senza dubbio...
Un po' come è accaduto per tutti i testi delle sapienze antiche,
esatto,
no? Che sono
certo.
Confluiscono poi in un'opera. Stiamo appunto studiando la Bibbia e vediamo come così, secoli e secoli ci vogliono per comporre un testo che come dire, agglomeri una sapienza di un popolo e di varie correnti, insomma.
Sì, indubbiamente è il caso anche per il Tao Te Ching.
Ecco, vedremo tra poco qual è la filosofia del testo, ma intanto cominciamo a vedere com'è strutturata l'opera e il libro che noi abbiamo qui tra le mani. Allora, l'opera, lei ci ha detto, sono 81 capitoli divisi pressappoco fra una prima e una seconda parte?
Sì, sono divisi fra una prima e una seconda parte. Questa è una divisione tradizionale secondo cui la prima parte ha a che fare, diciamo, con la realtà ultima dell'universo e la seconda parte più con il mondo umano e con le direttive per l'agire umano che derivano dal contatto con questa realtà ultima. In realtà le due parti sono molto miste, cioè sia l'una che l'altra trattano di entrambe le cose.
Ecco, vediamo come sono composti questi capitoli. Allora, prima appunto leggevo il primo di questi capitoli, il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao, e questa è la sua traduzione,
sì,
del testo.
Sì.
Ecco, dopo ci racconterà come ha studiato il cinese, perché, anzi ce lo dica subito.
il perché fondamentalmente è legato a una persona che è morta alcuni anni fa, che si chiama Rudolf Ritzema, un grande sinologo e grande appassionato di storia delle religioni e delle tradizioni spirituali, che è stato il direttore e presidente di Eranos, questo centro nel Canton Ticino fondato da Jung e da Olga Froebe negli anni 30, per molti anni, con cui ho lavorato a una traduzione dell'I Ching, Attraverso questo lavoro mi sono appassionata al cinese.
Ecco, tra l'altro dell'I Ching mi ricordo che parlammo molti anni fa con lei e Caterina Cardona qui a Uomini e Profeti,
esatto.
Dopo magari ci ricorderà che cos'è anche questo testo. Allora, come sono fatti, come lei ci propone questi capitoli? Primo, la traduzione nella prima pagina.
Sì, nella prima pagina c'è la traduzione, c'è un titolo che il titolo gliel'ho dato io scegliendo alcune parole del testo e i caratteri cinesi.
E i caratteri cinesi corrispondenti.
Corrispondenti.
Poi si comincia con, lei ci offre subito delle traduzioni alternative. Allora, esempio, il Dao di cui si può parlare non è l'eterno Dao, i nomi che si possono nominare non sono nomi eterni, Tao, chiamato Tao, non è Tao, i nomi non possono nominare alcun durevole, questa è una traduzione,
sì.
Oppure ci sono vie, perché poi il Tao è la via,
sì.
Ma la via non è su alcuna mappa, ci sono nomi ma non natura delle parole, oppure, sempre lo stesso testo, vado un po' più giù perché
sì.
Ce ne sono, sono una decina di
sì,
traduzioni,
sì.
Si può parlare del Dao ma non dell'eterno Dao, si possono nominare nomi ma non l'eterno nome. Ecco, quindi una serie di traduzioni alternative e così via versetto per versetto. Poi però lei ci offre anche una sorta di tabella, chiamiamola così, analisi del testo, lei giustamente la chiama,
sì.
In cui si comincia con l'ideogramma cinese.
Esattamente, in questa analisi del testo prendo parola per parola, cioè ideogramma per ideogramma, il testo cinese.
Allora, Dao, vabbè, il testo cinese io non lo posso raffigurare, ma assicuro che è molto carino, ecco, Dao. Poi c'è una sorta di radice, la possiamo chiamare così, relativa a questa parola, una traduzione.
Sì, accanto all'ideogramma intanto c'è la trascrizione in pinyin,
ecco,
cioè
sì.
Diciamo che è
la trascrizione
una chiave
fonetica.
Di lettura, trascrizione fonetica.
Mm-hmm.
Accanto a questo poi c'è la radice in qualche modo,
ecco.
del termine. Il cinese è una lingua costituita da questi simboli che posseggono al loro interno un radicale, che
ecco.
È come diciamo la chiave di una
sì.
famiglia di caratteri.
Ecco, andare, allora andare.
Per esempio Dao, che il cui primo significato primario è via, cammino, ha come radice l'andare.
Ecco.
Fa parte dei caratteri che contengono al loro interno questa idea di andare.
Ecco, poi c'è la traduzione vera e propria e poi tutta una serie di termini che possono avere a che fare con quella radice, cioè via, cammino, dottrina, guida, parlare, dire, Dao, via in senso maiuscolo e così via. E
sì.
Tutto questo però dà luogo a possibilità molteplici, è un po' complicato allora tradurre. Eh?
Esattamente, questa è diciamo la meraviglia e la sofferenza del tradurre dal cinese antico, che ogni frase ammette molteplici letture. Ogni parola contiene al suo interno, ogni ideogramma contiene al suo interno numerose risonanze, a seconda di quali di queste risonanze noi leggiamo, la frase assume significati diversi e chi conosce diverse traduzioni del Dao De Ching si rende conto che a volte sembra che parlino di libri diversi.
Di testi diversi, quindi anche una grande responsabilità nel tradurre. Ecco, poi naturalmente c'è un commento capitolo per capitolo. Mi preme fare subito un'osservazione che lei mette nella introduzione, un'introduzione relativa al genere. Ecco, in italiano
sì.
Quando dobbiamo usare un genere neutro, sia maschile che femminile, usiamo
il maschile.
Va bene, sì. Questa è una convenzione. Però lei ci mette sull'avviso di che cosa?
Che questa convenzione in realtà contiene una deformazione sottile e importante del messaggio del testo. Il Dao De Ching sottolinea continuamente il femminile. La qualità del Dao è una qualità femminile, il femminile è in qualche modo l'accesso privilegiato al Dao. Un capitoletto bellissimo che si chiama lo spirito della valle, il 6. Lo spirito della valle non muore, è la femmina del profondo, la porta della femmina del profondo è l'origine di cielo e terra. eccetera, eccetera. Continuamente c'è questo invito a vedere le cose in chiave del femminile. Quindi è un po' paradossale che indubbiamente la cultura cinese è una cultura patriarcale, ma il cinese del Tao Te Ching non è specifico quanto al genere. Quindi è un po' la nostra traduzione in italiano che lo costringe a diventare un maschile come genere.
Ecco, quindi quando leggiamo teniamo presente questo e soprattutto teniamo presente che cosa? Una duplicità di generi, diciamo, e poi quando ci sono elementi che indicano qualcosa di femminile, le viscere, la maternità, eccetera, insomma, diamogli un rilievo, il rilievo dovuto.
Giusto.
Ecco, lei diceva che verso il pensiero cinese la mossa, la conoscenza di una persona, di Rizzema, ecco. Però che cosa l'ha fatta continuare nell'interesse verso il cinese e verso questi antichi testi?
Direi in primo luogo proprio questo libro, nel
Ecco,
senso
ma
che
lei, diciamolo subito, non è un sinologo di
no,
professione,
no, no, io non
giusto?
sono sinologo di professione,
Che cosa fa lei di
mi sono
professione?
formato come fisico, ho fatto poi mille cose diverse in vita mia, compreso l'agricoltore, il traduttore, ho lavorato per 10 anni alla Fondazione Eranos. Diciamo, il mio interesse fondamentale è che cos'è questa misteriosa realtà di cui
Ecco,
facciamo
ha lavorato come fisico teorico
parte?
all'Università di Milano e di California, dove ha contribuito alla prima identificazione di un buco nero. Ecco, e tutto questo però ha a che fare anche col Tao Te Ching. Allora, riesce a spiegare a noi, a me che faccio fatica a capire queste cose, che cosa ha a che fare questo libro con la fisica quantistica, per esempio?
Beh, sì, io credo di sì, nel senso che quello che diciamo tutti sanno è che la fisica quantistica è una teoria che ha ottenuto enormi successi e ha infinite applicazioni. Basta pensare che tutta quanta la comprensione della chimica è conseguenza della fisica quantistica. Quello che non tutti sanno forse è che nel cuore di questa teoria si annidano dei problemi irrisolti fin dall'inizio, quindi quasi un secolo fa. E il problema fondamentale è proprio la descrizione del processo con cui osserviamo il mondo microscopico. Quindi la descrizione del processo da cui la fisica quantistica nasce. Si potrebbe dire in un certo senso che la fisica quantistica è capace di descrivere tutto meno il processo originario di se stessa.
E questo che cosa ha a che fare con Tao Te Ching?
E questo ha a che fare, diciamo, le opinioni dei fisici su questa questione grossa, cruciale, centrale, sono molto divergenti, ma la mia particolare opinione è che questo, sia in realtà un problema, essenzialmente di filosofico, di che tipo di rapporto con la realtà abbiamo. Noi siamo abituati a pensare la realtà in termini di mente e materia come due componenti indipendenti della realtà, a partire da Descartes, dal XVII secolo. Io sono convinto che i problemi fondamentali della fisica quantistica sono lo scoglio su cui questa visione dualistica del mondo naufraga. E il Tao Te Ching ci offre un linguaggio estremamente simbolico, estremamente denso, ma che in qualche modo è più vicino a un superamento di questo dualismo mente-materia di quanto non sia il nostro linguaggio tecnico contemporaneo.
Ecco, questo è molto interessante. Dunque, questo dualismo mente e materia è anche, come dire, una specie di realismo che il pensiero comune, ma anche certo pensiero scientifico, ha, come se le cose esistessero realmente, no?
Sì,
Ecco,
esatto.
invece lei
La
ci
fisica
invita.
quantistica, sì, invece ci proprio mette in crisi questa idea di un'esistenza concreta delle cose. Con quella straordinaria storia dell'esperimento Einstein-Podolsky-Rosen, che nasce come un paradosso, una sfida che Einstein pone alla fisica quantistica. Una teoria che prevede delle conseguenze così assurde, non può stare in piedi. E quello straordinario fatto che negli anni 80 gli esperimenti di fatto confermano perfettamente le previsioni della fisica quantistica nell'esperimento Einstein-Podolsky-Rosen, con questo combinato con il lavoro di John Bell, con il teorema dimostrato dal fisico irlandese John Bell, ci dice essenzialmente la realtà non è fatta di cose, la natura della realtà è incompatibile con l'idea di qualche cosa che possiede delle proprietà intrinseche ed è localizzato nello spazio.
Questo è un duro colpo
È un duro
al
colpo, sì.
nostro realismo. E cioè, quindi da una parte, se capisco bene, coscienza e mondo fanno parte di un'unica realtà, è
Sì,
così? Ecco,
esattamente.
dall'altra questa realtà non la dobbiamo intendere in senso realistico di materia, ma ecco, è
Esatto, sì,
un po'
proprio.
difficile arrampicarsi su queste cose.
Qui
Ecco,
diciamo, siamo sull'orlo del dicibile, quindi la.
questa è un'altra cosa, sull'orlo del dicibile. Allora, dunque, in che modo il DAO raffigura questa fluidità? Per esempio, rispetto sempre al primo capitolo che abbiamo letto. E beh, qui sì, è chiaro, è abbastanza evidente, però ci aiuti lei a
Sì,
mettere in evidenza.
questo primo capitolo è estremamente denso. È,
Lo rileggiamo,
sì,
se mi per... Lo rilegga lei, guardi.
volentieri. Il DAO di cui si può parlare non è l'eterno DAO. I nomi che si possono nominare non sono nomi eterni. Senza nome, l'origine di cielo e terra. Con nome, la madre dei 10.000 esseri. Possiamo già fermarci qui,
Sì,
penso, su.
possiamo già fermarci qui e credo che molti dei nostri ascoltatori avranno notato un'assonanza con quella proibizione che c'è nel mondo ebraico di dire il nome di Dio e forse, come dire, naturalmente non è che vogliamo fare delle assimilazioni così superficiali, però forse oltre alla proibizione c'è anche proprio l'impossibilità di nominare qualcosa che sia l'eterno e che sia al di là del contingente, no?
Sì, ed è proprio da questa impossibilità che Lao Tzu prende le mosse nel Tao Te Ching. Ma
Sì, dica, dica.
interessante il fatto che immediatamente dopo averci detto che il DAO di cui si può parlare non è l'eterno DAO, della realtà in realtà non possiamo parlare, cioè della realtà abbiamo solo delle rappresentazioni, la metafora di Korzybski, la mappa non è il territorio, tutto ciò che possediamo è mappe, il territorio è al di là delle mappe. Subito dopo però ci dice, senza nome è l'origine di cielo e terra, con nome è la madre dei 10.000 esseri.
Quindi già ci introduce in una contraddizione.
Se l'atto in qualche modo, la realtà è innominabile, la realtà è prima della suddivisione di soggetto e oggetto, ma noi esistiamo in un mondo di soggetto e oggetto, esistiamo in un mondo nominato, esistiamo in un mondo in cui, le cose coemergono con la soggettività, ma ci appaiono come oggettive, ci appaiono come esterne a noi.
Ecco, andando avanti, perciò costantemente senza desiderio ne contempli il mistero, costantemente con desiderio ne contempli i limiti.
Certo, dove questo
Mi piace il suo
limite.
certo, ovvio quello che abbiamo sentito. Dica, dica.
Questo limite non va necessariamente letto in senso negativo, perché noi possiamo avere diciamo, alcuni pregiudizi a questo proposito. In qualche modo, intanto l'idea di con desiderio o senza desiderio. Il desiderio è la legge dell'esistenza individuale. Nel momento in cui siamo identificati con un essere individuale, un io, questo io cerca la propria sopravvivenza, cerca la propria espansione. Ma ci dice Buddha, ci dice Lao Tzu, ci dice la fisica quantistica, questa realtà apparente non ha sostanza. Buddha ci dice l'io non esiste. siamo come delle onde nell'oceano, in realtà l'onda è fatta di acqua, non ha una sua esistenza, siamo una momentanea coemergenza di fenomeni. Nel momento in cui siamo identificati con questa esistenza individuale, nasce il desiderio, nasce il movimento, diciamo, con cui l'essere individuale vuole sopravvivere e nutrirsi. Nel momento in cui ci distacchiamo da questo, possiamo contemplare, dice Lao Tzu, il mistero, ciò che viene prima di tutto questo. Ma subito dopo ci dice anche Lao Tzu, questi due sorgono insieme. Questa
Con
due.
desiderio contempliamo i limiti e andando a spulciare nel piccolo glossario che lei ha costruito, i limiti ha a che fare con frontiera, ispezionare, pattugliare, confine, punto più lontano. Quindi anche qui ci
Sì,
sono molte
sì,
possibilità
sì,
che vengono
sì, 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 sì.
aperte.
Quindi in qualche modo questo viaggio che noi ci facciamo nell'esistenza individuale, nell'essere onde, è parte intrinseca del processo, cioè è la ricchezza dell'essere incarnati come essere umano è essere queste due cose nello stesso tempo, oceano e onda.
Ecco, però, allora, mentre lei suggerisce questa vicinanza alla fisica quantistica, tuttavia, lei indica anche che mentre il pensiero taoista è tutto rivolto in un certo senso verso l'indicibile, e qui richiama alcuni filosofi del nostro tempo come Wittgenstein e altri, sul piano però di un altro pensiero contemporaneo, naturalmente parliamo per astrazioni, vi è un interesse in Occidente a un pensiero socialmente condiviso, a un'etica che rimanda a una concretezza delle scelte. Ecco, qui il Dao non ci soccorre, o ci soccorre in maniera più sottile, più subdola.
Io credo che le riflessioni che noi stiamo vivendo non sono così lontane da quelle da cui emerge anche il pensiero taoista, nel senso che la parola Dao, prima ancora di venire utilizzata dai taoisti in questo senso metafisico, aveva una serie di connotazioni anche come norma, dottrina, principio guida, pensiero etico, insegnamento, vuole dire uno dei significati anche dire, parlare, comunicare, eccetera, eccetera. Il momento da cui nasce in qualche modo il pensiero taoista è proprio la realizzazione della relatività del conoscere.
Ecco, però non c'è la dimensione drammatica della scelta.
No, in qualche modo i taoisti, il cammino dei taoisti si avvicina molto a quello del pensiero postmoderno fino a un certo punto e poi diverge, nel senso che il pensiero postmoderno di fronte a questa, diciamo, all'indicibilità del reale, decide di stare con il dicibile e i taoisti scelgono la sola cosa che gli interessa realmente è
Ecco, lei
l'indicibile.
nota anche una certa ironia nell'atteggiamento insomma, nei pensieri del Dao. In che cosa la rinviene di più?
Il grande maestro dell'ironia taoista è Chuang Tzu, contemporaneo di Lao Tzu, il cui testo è molto, molto più esteso del Tao Te Ching. Il Tao Te Ching è estremamente denso, sono questi 81 capitoletti assolutamente essenziali. Il Chuang Tzu è fatto invece di storie, di narrative, e in queste narrative hanno spesso un risvolto ironico, umoristico.
Un po' difficile da cogliere per noi, ma comunque. Senta, leggiamo allora qualcuno dei capitoli della seconda parte, quelli che hanno, come diceva lei, un risvolto un pochino più concreto, ma insomma non è detto. Ce n'è uno molto simpatico, dice, il penultimo, il numero 80, che
Sì.
che dice: un piccolo paese con pochi abitanti puoi far sì che, pur avendo decine e centinaia di strumenti, non li usino. Beh, insomma, puoi far sì che la gente prenda sul serio la morte e non vada lontano. Benché abbiano barche e carri, non hanno alcun posto in cui andare. Benché abbiano corazze e armi, non hanno alcuna ragione per servirsene. Puoi far sì che la gente ritorni a usare le cordicelle annodate. Squisito il loro cibo, belli i loro abiti, pacifiche le loro case, piacevoli le loro usanze. I paesi vicini si vedono in lontananza. Qui sembra quasi di vedere una pittura cinese. Sì, eh? Sì. E odono il canto dei loro galli e l'abbaiare dei loro cani. Tuttavia la gente invecchia e muore senza aver intrapreso il viaggio per farsi visita. E questo è un quadretto molto bello. Che cosa ci vuole raccontare questo quadretto?
Questo quadretto a me ricorda molto Piccolo e Bello di Schumacher. È una sorta di utopia ecocomunitaria.
Sì.
Ed è questa idea, sottostante c'è questa idea che i taoisti hanno una grossa diffidenza per la dimensione tecnologica. Ci sono queste storie. Tipo...
Lei parla dei taoisti oggi o dei taoisti di un tempo in cui è evidente che avevano...
No, parlo dei taoisti di un tempo.
Va bene, quindi avevano diffidenza verso i piccoli strumenti, ma insomma... Dica comunque.
Diciamo, sotto questa diffidenza c'è in qualche modo un'intuizione dei grandi strumenti che nascono dai piccoli strumenti e delle problematiche che... noi affrontiamo oggi, ma in qualche modo l'idea è quanto ciò che è più vicino alla natura è l'esperienza più profonda dell'umano e per cui in questa idea del piccolo paese la gente ha a disposizione tutte queste cose, ma l'interesse realmente, diciamo, il nutrimento reale viene trovato all'interno e non all'esterno, non dal controllo sulla realtà esterna, bensì nell'essere in contatto con la natura intrinseca.
Ecco, questo sì è un testo nel quale così si nota anche una sottile ironia, no? sul fare cose vane, per esempio.
Sì.
No? sul non badare all'essenziale. Ecco, poi ce ne sono alcuni di molto brevi, per esempio il 47: senza uscire dalla porta di casa puoi conoscere il mondo, senza guardare dalla finestra puoi scorgere il Tao del cielo. Più si va lontano, meno si conosce. Per questo il saggio, senza viaggiare, conosce. Senza vedere, nomina. Senza agire, compie.
Sì, qui ci sono diverse idee essenziali del Tao Te Ching in questo capitoletto. Una idea essenziale è quella di una inversione del movimento, diciamo, il movimento dell'acquisire, del desiderio, è tutto orientato verso l'esterno, le cose, più. Un'idea centrale del Tao Te Ching è l'idea del ritornare, del ritorno all'essenziale, del ritorno al punto di partenza, del conoscere l'origine. No? Il Tao, il saggio, quindi, o la persona saggia, non è orientata verso un conoscere esterno, un movimento verso il mondo e l'acquisire, eccetera.
Ma elabora conoscenza,
elabora
con
conoscenza
ciò che ha
interiormente.
Diciamo. Ecco. E per esempio anche il 48: cercando la conoscenza, giorno per giorno ti accresci. Cercando il Tao, giorno per giorno decresci. Decrescendo e ancora decrescendo, arrivi al non agire. Ecco qui un po' il cuore, diciamo, forse del Tao. Senza agire nulla rimane incompiuto. Per conquistare il mondo sempre attieniti all'assenza di faccende. Se hai faccende, non sei in grado di conquistare il mondo. E beh, insomma...
Questo è stupendo. Diciamo, nel mondo in cui viviamo, nella cultura in cui viviamo, che sottolinea estremamente l'accrescimento, no? L'accrescimento è il massimo ideale della nostra cultura. Il cammino del Tao è l'inverso. Cioè, è un
decrescere
verso l'essenziale. E un'altra idea centrale è questa idea del non agire, che non vuol dire non fare nulla, ma vuol dire che nell'azione non c'è un imporre, un forzare. L'azione cerca di essere il più possibile in sintonia con la natura delle cose, un po' come l'arciere Zen che lascia che la freccia vada spontaneamente a centrare il bersaglio senza forzarla in quella direzione.
Senta, la cosa che ci chiediamo sempre inevitabilmente è appunto queste antiche sapienze che fanno riferimento appunto a questo, al non agire, al restare in sé, eccetera. Nel mondo d'oggi, nella Cina d'oggi, quale eco possono avere ancora, non dico quale risonanza in primo piano, ma diciamo, ecco, possono avere ancora un eco che lavori in profondità oppure no? Oppure qualcosa di perduto e consegnato al passato?
Io sono forse la persona meno indicata a parlarne perché non sono
non
mai
è stato
stato
in Cina.
Posso solo però dire sensazioni e impressioni e cose che mi derivano da racconti di avvenimenti di tempo fa. Io credo che questa sapienza esista e continui e sia viva ad un livello sotterraneo e che in qualche modo possa manifestarsi anche nel mondo apparentemente estremamente lontano della Cina contemporanea.
Poi ci sono alcuni capitoli molto curiosi, leggiamo questo soltanto, poi le voglio chiedere una cosa dei Qing, il capitolo 53, arroganza di ladri. Se mi affidassi alla naturalezza e possedessi discernimento, camminando sulla grande via avrei solo paura di smarrire il cammino. La grande via è molto liscia, ma la gente ama le scorciatoie. A corte ci sono troppe sale e scalinate, ma nei campi ci sono troppe erbacce. I granai sono troppo vuoti, ma i nobili indossano abiti eleganti e sete multicolori, portano alla cintura spade affilate, sono sazi di bevande e di cibi e possiedono ricchezze e denaro in misura traboccante. E poi c'è la svolta, questa è arroganza di ladri, non è il Dao davvero. Perché sono tutti ladri questi?
Dove nella Cina dei tempi di Lao Tzu era in una situazione abbastanza agitata e difficile, era il periodo degli stati combattenti, quindi la Cina era lacerata da guerre, era lacerata da conflitti e c'era questa aristocrazia che si muoveva di fatto come sovrani indipendenti e si facevano la guerra e accentravano il massimo possibile di ricchezze nelle loro mani, cosa che ha risonanze in tutta la storia, nei nostri tempi,
in tutto il mondo.
Non è poi così diverso dal mondo attuale. Lao Tzu è molto... ha parole molto affilate su questo tipo di follia umana, no? Che è, ai suoi occhi, un perdere l'essenziale.
Non è il Dao davvero.
Fra l'altro queste ultime due righe sono in qualche modo un gioco di parole, nel senso che la parola ladri si dice in cinese Dao, e quindi questo è Dao, quel Dao lì, sono là il Dao
è
dei
un
ladri,
altro Dao.
È un altro Dao.
Poi naturalmente qua ci sono anche tutte le, come dire, le ascendenze, discendenze, le
certo,
sillabe tonali,
i toni,
ecco,
certo,
i toni, le tonalità. Dunque, ci siamo dilungati troppo, ma mai abbastanza, perché effettivamente è affascinante questo libro e soprattutto come lei l'ha costruito ci permette di spaziarci dentro e anche di trovare un certo divertimento nella lettura. Ma io le volevo chiedere rapidamente dei Qing, il libro della versatilità che uscì per le edizioni Red di Eranos, dei quaderni di Eranos, insomma qualche anno fa, sarà una decina d'anni fa, vero?
Sì, uscì nel 96, sì.
E che lei ha insomma elaborato assieme a Rudolf Rizema. Ecco, cosa sono i Qing? se eventualmente volessimo riprenderli in mano, poi magari un'altra volta ci torneremo sopra.
Sì, molto volentieri. Fra l'altro adesso sto di nuovo facendo una nuova edizione di questo libro.
Ecco.
È un antico testo oracolare che raccoglie sapienza sciamanica addirittura del secondo millennio avanti Cristo, basato sul dualismo di queste due energie fondamentali, diciamo, che sono lo yin e lo yang, luce e oscurità, attivo e ricettivo, eccetera, è costruito su 64 segni che sono fatti di 6 linee, ciascuna ha una qualità yin o yang, e vuole essere in qualche modo una mappa di tutte le configurazioni energetiche possibili, quindi una mappa di tutte le situazioni possibili.
Ecco, da usare naturalmente con cautela e non con troppa disinvoltura, è vero?
Certo.
Ecco, questa è una raccomandazione che mi ricordo lei fece a suo tempo, insomma, perché c'è chi lo consulta così, a ogni piè sospinto per sapere come agire nella propria vita, però effettivamente questo è il suo senso, no?
Sì, io farei anche la raccomandazione di utilizzarlo veramente come uno, diciamo, uno specchio e uno strumento di introspezione più che come uno strumento di divinazione.
Ecco, di conoscenza.
Sì.
Bene, la ringrazio molto Augusto Shantena Sabbadini, ricordo allora questo Tao Te Ching che è edito da Urrà, che è una casa editrice di Milano, le auguro una buona giornata.
Grazie mille Gabriele, anche a lei.
Allora, e ricordo invece che domani mattina per il nostro Leggere la Bibbia ancora con Enzo Bianchi faremo un passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, vedremo come è composto questo libro. E dico già da ora che leggeremo una parte, un capitolo dei Proverbi, dal capitolo 2, i versetti dall'1 al 13, poi presumibilmente, se facciamo a tempo, dal capitolo 2 della Sapienza, sempre dall'1 al 24. E invece per quanto riguarda le lettere di Paolo abbiamo fatto una piccola silloge da Romani 1, 19, 20, Prima Corinzi 15, 3, 5, Seconda Corinzi 3, 4, 6, Seconda Timoteo 3, 14, 16, Seconda Pietro 1, 19, 20, per vedere alcuni dei passi del Nuovo Testamento in cui sono citate le scritture come il sostrato dentro il quale innestare il messaggio del nuovo. Allora ricordo che curatrice del programma è Francesca Levi, che in redazione e in regia c'è Antonella Borghi, consulente musicale Cristiana Munzi. Tecnico del suono di oggi è stata Cristina Santi, e ricordo anche i nostri indirizzi, il nostro sito che appunto in questo momento è un po' zoppicante, ma insomma abbiate fiducia, continuate a consultarlo, www.uominiprofeti.rai.it, e i nostri indirizzi ai quali potete rivolgere le vostre lettere, uominiprofeti@rai.it, via Asiago 10 00195 Roma. Un grazie da Gabriella Caramore e noi ci sentiamo domani mattina.